Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
MC al quadrato. Scienza e dintorni su Radio DJ.
Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a uno dei più grandi scienziati italiani di tutti i tempi. Non solo, è probabilmente stato anche il più grande maestro che una disciplina scientifica abbia mai avuto. Come facciamo a dirlo? Beh, vi basti pensare che dei suoi molti allievi, 8, ben 8, sono arrivati a portarsi a casa il premio Nobel. Il suo nome, se avete ascoltato la puntata di MC al quadrato dedicata ai ragazzi di Via Panisperna, lo avete già sentito, perché lui era fra quelli. Un genio puro e semplice, in una delle discipline più difficili di sempre, la fisica teorica. Un intero gruppo di particelle porta il suo nome, i fermioni. Un elemento della tavola periodica porta il suo nome, il fermio. Un cratere lunare, un asteroide e addirittura un premio presidenziale americano portano il suo nome. Insomma, stiamo parlando di Enrico Fermi. Questa puntata può essere considerata un sequel di quella precedente, dedicata a quel formidabile team di scienziati che in via Panisperna, a Roma, sono riusciti per la prima volta nella storia a dividere l'atomo. Ma non vi preoccupate, se l'avete persa, ve la facciamo recuperare noi come si fa nelle serie TV.
Previously on MC Squared.
Agli inizi del Novecento, mentre il resto dell'Europa va avanti velocissima, dal punto di vista della fisica l'Italia è praticamente ferma. Per questo viene messo insieme un gruppo di scienziati particolarmente brillanti che, da un laboratorio in via Panisperna, a Roma, inanellano una serie incredibile di scoperte. Sono Enrico Persico, Franco Rasetti, Emilio Segre, Ettore Majorana, Edoardo Amaldi, Oscar D'Agostino e Bruno Pontecorvo, patrocinati da Orso Mario Corbino e guidati appunto da Enrico Fermi. Riusciranno, tra le tante cose, a scoprire che bombardando alcuni atomi con dei neutroni opportunamente rallentati è possibile dividere un atomo e generare una grande quantità di energia. Però poi, complice anche il fascismo e le sue leggi razziali, la banda si scioglie e gli scienziati si disperdono in giro per il mondo. Enrico Fermi, in particolare, dopo aver ritirato il Nobel a Stoccolma, ne approfitta, essendo la moglie Laura ebrea, per abbandonare il paese e rifugiarsi negli Stati Uniti. È lì infatti che abbiamo lasciato Enrico Fermi, a bordo di una nave che, partita da Southampton il giorno della vigilia di Natale del 1938, attraversa l'oceano con destinazione New York, lasciandosi alle spalle quei venti di guerra che minacciano la stabilità europea e che tuttavia seguiranno il percorso di Fermi, giungendo in America col nome di Secondo Conflitto Mondiale. Enrico Fermi, sua moglie Laura e i loro due figli, Giulio e Nella, sbarcano a New York il 2 gennaio del 39. Vengono accolti dal direttore del Dipartimento di Fisica della prestigiosa Columbia University, dove gli viene offerta una cattedra e la possibilità di continuare con i suoi esperimenti lontano dalle preoccupazioni dettate dalla situazione politica europea. Nella Grande Mela lo scienziato italiano prosegue le sue ricerche e i risultati non tardano ad arrivare. Già nei primi mesi del 39, Fermi, insieme al giovane ricercatore americano Herbert Anderson, scopre che la divisione dell'uranio, già ottenuta nel laboratorio di via Panisperna, non solo è accompagnata dalla produzione di una notevole quantità di energia, ma anche dall'emissione di altri 3 neutroni. Ora, pensateci un attimo, in linea teorica, bombardando un atomo di uranio con un neutrone, si ottiene energia e altri 3 neutroni. Riuscite a intuire questo che cosa vuol dire? Che se quei 3 neutroni venissero usati a loro volta per bombardare altri 3 atomi, ognuno di quegli atomi libererebbe energia e altri 3 neutroni, che potrebbero venire usati per bombardare altri atomi e così via. Insomma, una reazione a catena che una volta partita non si fermerebbe, generando grandissime quantità di energia, utilizzabili per scopi civili e purtroppo anche bellici. I militari americani infatti capiranno che, con le giuste accortezze, questo processo può essere usato per la creazione di un ordigno che, in pochissimo tempo, sia in grado di generare gigantesche energie. In altre parole, una bomba. Un'idea che dunque vale la pena continuare ad esplorare, soprattutto in un momento in cui la Seconda Guerra Mondiale sembra essere alle porte. Una possibilità che, come sappiamo e vedremo, non riuscirà ad essere evitata, stimolata anche da una storica lettera che Albert Einstein scrive al presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt. Nella lettera Einstein segnala l'interruzione della vendita di uranio da parte delle miniere cecoslovacche, recentemente passate sotto il controllo tedesco. Probabilmente, intuisce Einstein, i nazisti hanno in progetto di sviluppare un'arma atomica ed è il caso che gli Stati Uniti facciano altrettanto. Einstein prova anche a mettere al corrente il governo americano su quali potrebbero essere le terribili conseguenze dell'esplosione di un ordigno nucleare e ovviamente il tempo gli darà ragione su tutto, tranne che sugli orrori di una bomba che purtroppo si scopriranno essere descritti in quella lettera in maniera molto molto eufemistica. L'appello, sebbene con qualche momento di ritardo, viene recepito dagli Stati Uniti che cominciano a finanziare i laboratori di ricerca nucleare nella speranza di arrivare alla bomba prima dei nemici d'oltreoceano. La svolta vera e propria si ha però nel 1941, quando i giapponesi bombardano Pearl Harbor, segnando l'entrata in guerra dell'esercito americano e dando una brusca accelerazione a tutti i progetti nucleari a stelle e strisce. Per darvi un'idea, i finanziamenti alla ricerca passano dai 6.000 iniziali ai 2 miliardi di dollari, usati per la costruzione di oltre 10 laboratori sparsi su tutto il territorio. Uno di questi, in particolare, ha una grande importanza. È quello di Los Alamos, nel deserto del Nuovo Messico. È lì, infatti, che si svolge il grosso di quel progetto che cambierà per sempre la storia e che risponde al nome di Progetto Manhattan.
The Manhattan Project, the world's entrance into the atomic age.
Fermi andrà a Los Alamos, il cosiddetto e segretissimo sito Y, fra qualche anno, perché prima ha un appuntamento a Chicago con un'altra grandissima scoperta. Quando parte il progetto Manhattan, infatti, lo scienziato italiano si trova a New York, ma di lì a poco è costretto a trasferirsi a Chicago, perché è lì che si trova e lavora Arthur Compton, premio Nobel per la fisica nel 1927, uno dei responsabili per il governo americano del progetto Manhattan. La moglie e i figli dello scienziato italiano rimangono a New York, almeno all'inizio, e Fermi mantiene con la sua famiglia il più assoluto riservo sui progetti a cui sta lavorando per il governo americano. Nei laboratori di Chicago Fermi cerca di capire come riuscire a controllare la reazione a catena di cui parlavamo poco fa. Il problema, infatti, è che i neutroni che escono dagli atomi dopo la scissione del nucleo sono troppo veloci e dunque la sperata reazione a catena non avviene. Se infatti vi ricordate la puntata precedente, i ragazzi di Via Panisperna avevano scoperto che affinché un nucleo sia diviso da un neutrone, questo deve essere in qualche modo rallentato. Serve dunque qualcosa che rallenti le particelle prodotte dalla fissione atomica. E la soluzione viene trovata alla fine del 1943, utilizzando come elemento moderatore, così si dice in gergo, della grafite, proprio il materiale di cui sono composte le normali matite. Il gruppo di ricerca guidato da Enrico Fermi comincia così a posizionare 40.000 mattoni di grafite e 19.000 blocchetti di uranio, ottenendo quella che viene ribattezzata pila atomica. Possono sembrare tanti 19 blocchetti di uranio, ma servono a ottenere la cosiddetta massa critica, ossia quella quantità di materiale necessaria affinché quando un neutrone viene liberato dalla fissione di un nucleo di uranio, incontri sicuramente un altro atomo di uranio prima di fuggire all'esterno. Un momento però, adesso che la prima reazione a catena avviene, bisogna anche capire come fermarla, o le conseguenze potrebbero essere disastrose. Fermi però sa meglio di chiunque altro al mondo come funzionano i neutroni, tanto che un collega americano di lui dirà: Fermi ha imparato a pensare come un neutrone. Sa infatti che esiste un elemento, il cadmio, che è formidabile nel fare da spugna di neutroni in eccesso e che dunque può essere inserito alla bisogna per fermare la reazione a catena, come una sorta di interruttore di stop. Quindi anche questo problema sembra risolto e allora proviamo a riassumere in breve il funzionamento della pila atomica, che poi in realtà altro non è che il primo reattore nucleare della storia dell'umanità. Scusate se è poco. Da un'apposita sorgente, simile alla pistola usata in Via Panisperna, dei neutroni vengono sparati contro un atomo di uranio e prima dell'impatto vengono rallentati dalla grafite. Il nucleo dell'atomo bersaglio si divide, liberando a sua volta tre neutroni, che vengono anch'essi rallentati dalla grafite prima di impattare su altri nuclei di uranio, che a loro volta si dividono e così via, generando energia. Quando si vuole interrompere la catena, si inseriscono delle barre di cadmio, i neutroni liberi vengono assorbiti e tutto si ferma in sicurezza. O almeno dovrebbe, visto che comunque per sicurezza la prima pila atomica viene posizionata nei sotterranei del campo d'atletica dell'Università di Chicago, un posto dove, in caso qualcosa fosse andato storto, i danni sarebbero stati probabilmente limitati. Probabilmente, perché anche Fermi, come tutti gli scienziati, non può essere sicuro al 100% delle sue intuizioni, visto che l'errore nella scienza è sempre dietro l'angolo. Lo sa anche il ricercatore che, prima dell'attivazione iniziale, chiede a Fermi: se qualcosa andasse storto? La sua risposta è di quelle che spaventa e tranquillizza allo stesso tempo: me ne andrei con molta calma. Nella notte tra l'1 e il 2 dicembre del 1942 è prevista la prima attivazione della pila atomica. Costo dell'esperimento? $1 milione. La tensione, come potete immaginare, è altissima. C'è addirittura un addetto con un'ascia in mano, pronto, in caso di necessità, a tagliare una corda che sostiene un sacco contenente polvere di cadmio, da rilasciare a pioggia sulla pila per interrompere la reazione. Fermi e gli altri scienziati sono su una balconata ad assistere. Vicino alla pila c'è il fisico americano Roger Whale, che piano piano sfila via l'ultima barra di cadmio di controllo. Lo fa lentamente, centimetro dopo centimetro, finché l'ultimo ostacolo fra l'umanità e la capacità di controllare una reazione a catena nucleare viene completamente rimosso e l'energia viene, come previsto, generata. Le cronache riportano che Compton, il responsabile del progetto per il governo americano, telefoni immediatamente al presidente del Comitato di Ricerca per la Difesa Nazionale e, nel linguaggio in codice tipico dei tempi di guerra, dica solennemente: il navigatore italiano è appena sbarcato nel nuovo mondo. La scoperta ovviamente viene celebrata direttamente nel laboratorio con una bottiglia di buon Chianti italiano e poi con un piccolo party fra scienziati a casa Fermi. Curioso il fatto che Laura, la moglie di Enrico, che nel frattempo si è trasferita con i bimbi a Chicago, vede suo marito ricevere complimenti di tutti i colleghi, ma quando prova a chiedere a qualcuno il perché di quei festeggiamenti, non riceve alcuna risposta. Non la riceverà neanche qualche mese dopo, quando a Fermi viene chiesto dal governo di trasferirsi a Los Alamos per partecipare, ancor più a pieno titolo, al già citato progetto Manhattan. L'obiettivo del progetto Manhattan è piuttosto chiaro: realizzare una bomba atomica, possibilmente prima dei tedeschi. Il direttore scientifico è il fisico americano Robert Oppenheimer ed è lui a mettere Enrico Fermi a capo della divisione F, che non a caso sta per Fermi. Non ha un compito preciso la divisione F, ma è lì per aiutare gli altri scienziati con quei problemi che a loro sembrano irrisolvibili. Già, perché a Los Alamos sono stati raccolti i fisici più importanti del mondo che non siano già stati assoldati, spesso catturati, dalla fazione tedesca. La terza fazione, la Russia, in questo momento ha un ruolo più marginale, fatto principalmente di spie sparse qua e là, compresa una nel progetto Manhattan. Fermi è usato dagli altri scienziati del sito come un oracolo. Ogni fisico in difficoltà può rivolgersi a lui e quasi sempre Fermi riesce ad aiutarlo. Il coinvolgimento di Fermi in un progetto segretissimo come questo ovviamente ha dei vantaggi e degli svantaggi. Se tra i vantaggi annoveriamo sicuramente quello di poter incontrare di nuovo un altro ragazzo di via Panisperna, cioè Emilio Segre, fuggito anche lui in America a causa delle leggi razziali italiane, tra gli svantaggi registriamo senza dubbio tutta la serie di limitazioni che colpiscono uno scienziato di tale rilevanza per il governo americano come è Enrico Fermi. Non può prendere un aereo, non può viaggiare da solo, lui e la sua famiglia non potranno più fare un passo se non accompagnati da una scorta militare. Nonostante questo, nel 1944 Fermi accetta di partecipare attivamente alla costruzione del primo ordigno atomico. La sfida è quella di riuscire a produrre una serie di scissioni atomiche rapidissime e incontrollate, così da generare la quantità di calore e radiazione tipica di un'esplosione. Fermi sa benissimo, lo dice qualche anno prima ad un suo collega mentre guarda fuori dalla finestra dell'Università di Chicago, che basterebbe un ordigno anche piccolo a distruggere tutto il panorama che ha davanti agli occhi. Ma evidentemente il pericolo nazista è ancor più spaventoso, perché i lavori proseguono a una velocità impressionante, almeno fino al 15 luglio del 1945. Ci troviamo nel deserto di Alamo Gordo, nel Nuovo Messico. Emilio Segre e Enrico Fermi sono a circa 30 km di distanza da un punto sul quale convergono tutti gli sguardi dei numerosi scienziati che stanno assistendo allo storico esperimento, il famoso Trinity Test. Scrive Segre: alle 5:30 del mattino la bomba fu fatta esplodere. L'impressione più forte fu provocata dall'accecante lampo di luce. Ricordo di aver pensato per qualche secondo che l'esplosione avrebbe potuto incendiare l'intera atmosfera e mettere fine all'intero universo, benché sapessi che questo non era possibile. Certo, l'energia rilasciata dall'ordigno è spaventosa. In un aneddoto che racconta anche tutta la genialità e l'intraprendenza di Fermi, si narra che lo scienziato italiano, proprio poco dopo lo scoppio, si sia alzato in piedi e abbia cominciato a tirare in aria alcuni pezzetti di carta per stimare, in base al loro movimento frutto dello spostamento dell'aria, la reale potenza dell'esplosione. Inutile dire che i calcoli fatti al volo dallo scienziato e quelli ottenuti il giorno dopo dalle stime ufficiali siano sorprendentemente coincidenti. Insomma, la bomba c'è, funziona ed ha una potenza devastante. Ma sarà opportuno usarla? La domanda se la pone anche Truman, neo eletto presidente degli Stati Uniti, e per decidere si fa aiutare da un comitato formato da alcuni politici e quattro scienziati: Oppenheimer, Compton, Ernest Lawrence, l'inventore del primo acceleratore di particelle, e ovviamente Enrico Fermi, che nonostante italiano e quindi enemy alien, ossia straniero e nemico, si è conquistato la fiducia delle alte sfere americane, tanto da diventare nel 1944 cittadino americano. C'è una scuola di pensiero sostenuta da James Franck, fisico tedesco fuggito negli Stati Uniti nel 1933, secondo cui la bomba andrebbe usata in una zona disabitata, magari di fronte agli occhi di qualche militare giapponese, per fargli capire che non è il caso di scherzare col fuoco. Purtroppo a vincere è il parere del comitato di Truman e Fermi a quanto pare è d'accordo, secondo il quale una dimostrazione non sarebbe sufficiente. La bomba va usata. Da questo punto in poi, purtroppo, quella storia la conosciamo tutti. Il 6 agosto del 1945 un ordigno nucleare viene sganciato sulla città giapponese di Hiroshima. Tre giorni dopo è la volta di Nagasaki. Si registrano tra le 100 e le 200.000 vittime per quella che è senz'altro stata una delle più grandi tragedie della storia umana. Ovviamente da quel momento il dibattito sull'eticità delle armi nucleari non si ferma più e prosegue fino ai giorni nostri, anche perché, come vedremo fra un attimo, partirà anche una vera e propria gara fra le grandi potenze internazionali a chi realizza la bomba più potente. Fermi, il 19 marzo del 1946, riceve dal generale Groves, il capo militare del progetto Manhattan, una Medal for Merit, la più alta onorificenza civile americana dell'epoca. Nel 1950 il fisico italiano interrompe, nonostante le pressioni di Oppenheimer, la collaborazione con il governo americano e in seguito mostrerà addirittura posizioni contrastanti riguardo allo sviluppo della cosiddetta bomba H, un nuovo tipo di arma nucleare che non usa la fissione atomica, come quelle sganciate sul Giappone al termine della Seconda Guerra Mondiale, ma la fusione nucleare, una trasformazione in grado di generare una quantità di energia ancora più grande, almeno 1000 volte più potente. Tuttavia, ancora oggi, in molti credono che dire bomba H e dire bomba atomica sia la stessa cosa, ma non è così. I meccanismi di funzionamento sono molto diversi e vale la pena di raccontarli rapidamente dal punto di vista fisico. Ce ne sono diversi di modi per costruire una bomba atomica, ma noi ci concentriamo per semplicità su quello usato per Little Boy, la bomba sganciata su Hiroshima. Nel caso di questo ordigno, chiamato in gergo bomba A, una massa non critica di uranio viene letteralmente sparata come un proiettile contro un'altra massa non critica di uranio, anche se in entrambi i casi si tratta di un suo isotopo, ma gli scienziati all'ascolto ci perdoneranno per la semplificazione. Le due masse unite diventano un'unica massa, adesso critica, pronta a sostenere la reazione avviata da un emettitore di neutroni che, come abbiamo visto per il reattore di Fermi, dà il là alla catastrofica trasformazione. In realtà spesso questa versione letale della pistola a neutroni è addirittura inutile, poiché la reazione comincia spontaneamente nel momento in cui le due masse, unite assai rapidamente, diventano critiche. Questi ordigni, tuttavia, non sono particolarmente efficienti. La gran parte dell'uranio presente nella bomba viene sprecato e non dà luogo a nessuna reazione nucleare. Sempre per darvi un'idea, nel caso dell'esplosione sui cieli di Hiroshima, solo l'1,5% dell'uranio contenuto nella bomba subì la fissione. Completamente diverso è il caso della bomba H, detta anche bomba all'idrogeno. Qui l'energia è scatenata da un processo non di divisione atomica, ma di fusione atomica, attraverso il quale quale due atomi si fondono a formarne un altro, in una trasformazione molto simile a quella che avviene nel Sole e in grado di generare enormi quantità di energia, ben più alte di quelle rilasciate dalla sua omologa a fissione. Anche perché per ottenere le altissime temperature necessarie ad innescare questa fusione nucleare è necessaria l'esplosione di una bomba atomica di tipo A, che è dunque contenuta all'interno di una bomba H. Sempre senza scendere troppo nel dettaglio e sperando di non impressionarvi troppo, possiamo riferirci alla famosa bomba Tsar, il più potente ordigno all'idrogeno mai realizzato. Fu progettata da Andrei Sakharov, uno scienziato russo noto anche perché, dopo la sua scoperta, si pentì profondamente e cominciò a battersi contro la diffusione delle armi nucleari fino a vincere il Nobel per la pace nel 75. Tsar fu testata su un'isola al circolo polare artico il 30 ottobre del 1961 e provocò un raggio di distruzione totale di 35 km e un fungo alto oltre 64 km, accompagnato da un lampo visibile fino a oltre 1000 km di distanza. Insomma, la bomba H è molto più potente di una bomba a fissione e probabilmente questo è uno dei motivi per cui Fermi firma un rapporto con il quale viene ufficialmente chiesto che la bomba H non venga mai realizzata. Il fatto che non esistano limiti alla distruttività di quest'arma, è scritto sul rapporto, trasforma anche soltanto la sua esistenza in un pericolo per l'intera umanità. È una cosa malvagia sotto ogni punto di vista. Per questo, continua, sarebbe opportuno invitare tutte le nazioni del mondo a giurare solennemente di non procedere nello sviluppo e nella costruzione di armi di questa categoria. Truman ignora il parere di Fermi e degli altri scienziati e ovviamente prosegue con la progettazione della bomba H. Con una sorprendente inversione a U, anche lo scienziato italiano collabora con il governo, anche se, dirà in seguito, lo fa come papa che gioca a fare l'avvocato del diavolo. Il 1 novembre del 52 gli Stati Uniti testano con successo la prima bomba H, vaporizzando completamente un'isola nel Pacifico e dando inizio alla cosiddetta era termonucleare. Solo 9 mesi dopo, il 12 agosto del 53, l'Unione Sovietica, forte delle spie che aveva piazzato nei laboratori di tutto il mondo, testa la sua prima bomba H, dando di fatto il via ad un'escalation di tensione che di lì a poco sarà conosciuta col nome di Guerra Fredda. Ma stiamo già parlando di un'altra storia e noi dobbiamo ancora chiudere questa, che racconta la straordinaria vita di Enrico Fermi, scritta, come la precedente, con la consulenza del fisico Emanuele Laface. Il genio italiano torna a Chicago, dove forse guidato dal ricordo dell'esperienza di Via Panisperna, fonda una scuola di fisica attirando a sé tantissimi nuovi giovani talenti, tra cui, come abbiamo detto all'inizio, 8 futuri premi Nobel. Fermi inoltre cambia campo di ricerca e, nonostante sia il numero uno assoluto al mondo sullo studio dei neutroni, decide che da quel momento l'oggetto delle sue ricerche sarebbero state le particelle elementari e l'astrofisica. Ancora una volta Fermi ha ragione, visto che è in quei due campi che probabilmente ancora oggi si annidano le più grandi domande ancora irrisolte della fisica. Nel 54 Fermi torna in Italia, dove incontra di nuovo alcuni degli amici di Via Panisperna, come Edoardo Amaldi ed Enrico Persico, e dove purtroppo comincia anche a sentire i primi sintomi di una grave patologia che lo uccide il 29 novembre del 1954. Di lui, oltre alla tomba nel cimitero di Chicago, rimangono le numerose scoperte e anche una citazione che descrive perfettamente la sua curiosità, la sua voglia di sapere e forse anche la sua posizione sul rischio che c'è, a volte, a non superare i confini dell'ignoranza. «Non è bene, dice Fermi, fermare il progresso della conoscenza. L'ignoranza non è mai meglio della conoscenza».
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. 2 giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.